Buonasera a tutti. Se facciamo un minuto di silenzio, cominciamo. Di nuovo buonasera, come vi do il benvenuto a questa seduta del Consiglio Comunale del 28 settembre 2023. Come sempre la parola al vice segretario per l'appello.
Buonasera a tutti. Iniziamo l'appello. Zuffi.
Presente.
Formentini.
Presente.
Venturelli.
Presente.
Fabbri. Mereu. Melli.
Presente.
Cappelli. Romagnoli. Bergonzini.
Presente.
Piccinini. Soli. Rosi. Zanoli. Grazie. 7 presenti.
Presenta anche l'assessore esterno.
Okay. L'assessore esterno.
Bene, di nuovo buonasera. Direi che possiamo procedere subito con il nostro ordine del giorno. Il primo punto all'ordine del giorno è la lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Avete letto? Ci sono delle osservazioni? Niente di particolare? Bene, allora direi che se non c'è niente possiamo procedere al voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Approvato all'unanimità.
Punto all'ordine del giorno numero 2 è il documento unico di programmazione DUP periodo 24-26, ai sensi dell'articolo 170,1 del decreto legislativo 267 del 2000, approvazione. Allora, questo documento il Consiglio già lo conosce, nel senso che come tutti gli anni abbiamo provveduto alla scadenza ordinaria del 31 di luglio a presentare al Consiglio Comunale il documento unico di programmazione. Abbiamo ho presentato allora in una presentazione senza discussione che era tesa a introdurre la lettura del documento rispetto al tema della struttura del documento per una più facile comprensione da parte dei consiglieri. Sono decorsi come al solito e di soliti qualche mese, qualche settimana per l'analisi del documento e oggi viene posto in discussione al Consiglio Comunale. Io prima di dare la parola ai consiglieri ci tengo a fare due precisazioni che credo siano importanti, alcune le avevo riprese a luglio, altre le ripeterò quando approveremo la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione che va presentata entro novembre. E questo documento nasce da una prima collaborazione che abbiamo svolto in seno alla nuova funzione che abbiamo associato con gli altri comuni dell'Unione del Sorbara, che è la funzione del controllo di gestione. Tutta la parte che trovate oltremodo corposa in apertura, che si fonda sia sulla analisi delle condizioni internazionali, quindi con tutta la citazione la trattazione che prende spunto dai documenti principali di finanza pubblica sia a livello nazionale, quindi dalle varie note di aggiornamento governative fino al documento regionale, si sviluppa all'interno e fa un'analisi di quello che è il piano di riordino territoriale della regione 21-23, che è un po' quello che guida anche il contesto in cui si muove la nostra Unione, e ha soprattutto per la prima volta un'analisi di alcune risultanze di condizioni che sono proprie dell'Unione del Sorbara. Abbiamo voluto metterlo in evidenza per la prima volta in un modo che è collegiale e collettivo rispetto a tutti gli enti che ne fanno parte. È un piccolo passo avanti nel cominciare a ragionare di area vasta di territorio. Questo documento andrà perfezionato con la nota d'aggiornamento, perché è stato un lavoro fatto intorno alla primavera che non è stato, per ovvie scadenze legate a luglio, possibile completare, però sicuramente è un piccolo passo avanti nell'analisi. È una parte che oggi troviamo rispetto ai documenti del comune sicuramente più completa, più ampia e sicuramente più adatta anche a circostanziare quegli elementi di contesto che la normativa ci chiede di valutare nel momento in cui andiamo a fare la pianificazione triennale. Rispetto alla pianificazione triennale io dico solo 4 cose in croce che non dissi a suo tempo quando mi soffermai
sull'analisi della struttura del documento, qualche valutazione più squisitamente politica nell'introdurre la votazione. La prima è che questo è un documento che, come voi vi immaginate, essendo questa amministrazione nella parte finale del proprio mandato amministrativo, è un documento che ha voluto recepire in larga parte alcuni obiettivi che rappresentano per noi la conclusione del percorso amministrativo e su quale abbiamo lavorato in questi anni. Ce ne sono alcuni che volevo citare molto sommariamente, perché credo che siano elementi importanti per la comunità di San Cesario. Due su tutti: il 2024 vedrà il completamento di due opere importanti, che sono la nuova mensa al polo scolastico e l'intervento partito in questi giorni di ulteriore ristrutturazione di Villa Boschetti, anche queste risorse finanziate con il PNRR. Sono i due principali interventi che abbiamo ottenuto con la tornata del PNRR, parliamo di due interventi per un totale quasi di 1 milione di euro. Stessa cifra, la ribadisco perché l'abbiamo ripresa nel dare comunicazione, fra la ristrutturazione della corte, qualche intervento spot e questo ulteriore intervento è 660.000 euro. In questa legislatura siamo andati a investire in questa struttura quasi 1 milione di euro, e l'abbiamo fatto mettendo risorse dell'ente per meno di 200.000, quindi una percentuale inferiore rispetto al 20%, perché abbiamo progettato, perché siamo stati in grado di cogliere le opportunità e credo abbiamo fatto un passo significativo. Questo nuovo progetto è un progetto che si vedrà poco, ma è molto importante perché doterà i locali della biblioteca e tutta la parte sottostante di un nuovo sistema antincendio, quindi migliorerà la sicurezza dell'edificio, la prevenzione di situazioni critiche. Quindi abbiamo fatto e scelto degli interventi che non sono neanche come dire di facciata, no? Come di solito si dice di alcuni interventi. Sono interventi importanti che migliorano la funzionalità della struttura e che ci apriranno una sfida importante rispetto alla valorizzazione di questo complesso. Due parole velocemente sul tema delle risorse. Con questo bilancio con questo documento di programmazione, che contiene un'analisi anche del contesto delle risorse finanziarie, andiamo a chiudere un quinquennio dove, nonostante la congiuntura varia che è passata attraverso il Covid, da l'aumento sconsiderato dei costi di costruzione che abbiamo vissuto attorno all'esplosione del 110, alla radicalizzazione di alcuni elementi, materie prime dovute alla guerra in Ucraina, abbiamo comunque mantenuto per tutto il quinquennio amministrativo, lo dico perché questo già anticipa alcune scelte allocative del nuovo bilancio di previsione, abbiamo tenuto per tutti i 5 anni la tassazione completamente ferma, sia per quanto riguarda l'addizionale, che per quanto riguarda l'IRPEF, che per quanto riguarda le tariffe dei servizi a domanda individuale. Lo dico perché sembra una roba scontata, ma non lo è assolutamente. Pensate che solo nel 2023 il tasso di inflazione dell'8% ci ha visto aumentare dell'8% il costo di tutti i servizi che noi eroghiamo sul territorio, e queste sono risorse che abbiamo reperito nelle maglie del bilancio senza andare a toccare la parte di entrata. Chiaramente l'abbiamo fatto in ragione del percorso, che è stato molto travagliato in un periodo dove sia durante il Covid che durante l'altra crisi molte famiglie e molte realtà produttive sono andate in difficoltà, e ci è sembrato giusto non calcare la mano sul tema del prelievo fiscale. È anche evidente che siamo arrivati a un livello ormai di essenzialità che non può durare molto. Se continuerà la scesa dei prezzi piuttosto che delle congiunture come queste, le strade rimarranno due: o si aumenta il prelievo o si comincia a ridurre la qualità e la quantità dei servizi. Speriamo di non arrivarci mai, però intanto in questo percorso diciamo che abbiamo tenuto botta. Credo sempre sul fronte delle risorse che sia stato un periodo interessante, non solo dal punto di vista della parte del PNRR, ma siamo anche riusciti a concorrere ad alcune risorse importanti. Penso al tema dell'ex cinema, penso alla ristrutturazione della corte che abbiamo fatto con risorse della fondazione, quindi è diventato una linea strategica importante che ci ha permesso di realizzare interventi che qui ancora dipanano i suoi effetti. Lo dico perché sta partendo appunto il progetto dell'ex cinema adesso, e sarà uno degli interventi che caratterizzeranno l'offerta dei servizi nei prossimi anni, compreso il triennio 24-26, speriamo, che è quello di riferimento del documento. Velocemente, un altro parte importante che c'è in questo documento è quella relativamente alla parte di accesso ai servizi, di interfaccia col cittadino e di sviluppo della parte digitale. Questo lo si deve in buona parte non tanto alla nostra vocazione, anche se abbiamo già cominciato prima del PNRR, ma si deve soprattutto alle risorse che l'Europa ci ha concesso e alla scelta allocativa del governo italiano di mettere come pilastro principale e portante del piano quello della digitizzazione, della transizione digitale. Nel 2024 avremo la messa a terra delle ingenti risorse che anche il Comune ha intercettato col PNRR, che vanno dallo sviluppo di tutta l'infrastruttura dell'architettura di lavoro che si vede meno, ma anche lato cittadino, lo sviluppo della PIO, dei servizi digitali, dell'ulteriore implementazione del sito. Lavoreremo a realizzare una nuova interfaccia per le segnalazioni e per le comunicazioni alla pubblica amministrazione. Cambierà e sarà modernizzato un po' il rapporto con il cittadino, anche dal punto di vista non solo della comunicazione dell'amministrazione verso l'esterno, ma anche della comunicazione del cittadino verso la pubblica amministrazione, anche possibilmente digitalizzando alcuni procedimenti partendo da quelli che sono propri delle funzioni di stato civile. Velocemente, nella programmazione che abbiamo messo dentro, adesso non voglio ricordare e riprendere tutti gli obiettivi del DUP, ce ne sono un paio sicuramente importanti, ne voglio citare uno rispetto alla tutela dell'ambiente, che però rappresenta a nostro parere un punto d'arrivo importante. Questo triennio sarà, direi fuori da ogni ragionevole dubbio, il triennio in cui vedremo finalmente la realizzazione dei terrapieni alberati in fregio alla 1, che è una spesa e una opera che vediamo transitare ormai da diversi documenti di programmazione negli ultimi anni, e finalmente il completamento dell'appalto alla circonvallazione che realizzerà le dune, la successiva possibilità da parte del Comune di avvalersi della convenzione con Società Autostrade per la piantumazione, ci permetterà di portare e chiudere anche questo importante capitolo. Lo volevo citare perché affonda un po' nella nota dei tempi come la circonvallazione, però adesso che le tocchiamo con mano, insomma, possiamo dire con ragionevole certezza che queste opere saranno realizzate. Le dune lo stanno realizzando peraltro in questi giorni, quindi al termine del cantiere, dopo il Comune procederà con tutta la parte di rimboschimento. Poi ho veramente finito i temi che volevo citare, anche qua ce ne sarebbero veramente tanti, due che mi paiono particolarmente importanti. Il primo è quello del piano urbanistico generale. Il lavoro di questi anni, di questi mesi, scusate, di preparazione, di incontri che stiamo facendo per la redazione del nuovo piano, definirà la strategia che nel 24-26 sarà quella che dipanerà i suoi effetti. Quindi stiamo cercando di fare un lavoro che prepari il terreno anche a tutti quegli obiettivi che ho citato prima, che faccia anche un po' da raccordo rispetto alla strategia complessiva di governo della città. In ultimo, il tema dell'Unione. In questo triennio cercheremo, soprattutto con la nota di aggiornamento, di dare più evidenza a quelli che sono i servizi di Unione, partendo da quella sfera che abbiamo deciso di delegare all'ente di secondo livello, nella convinzione che possa offrire delle performance importanti per quanto attiene la persona, e faccio riferimento ovviamente ai due servizi più importanti per la persona, che sono i servizi sociali, il welfare, e i servizi istruzione da quest'anno. L'impegno che ci prendiamo oggi con questo documento, con questa scelta importante, è di rafforzare questo percorso e di anche meglio far comprendere come lavora l'Unione, come lavora l'ente di secondo livello, come sono sviluppati questi servizi, nella convinzione che trasferire i servizi in una gestione associata non significa una delega in bianco, non significa portarli fuori dal comune, significa semplicemente cambiare la logica con cui vengono gestiti per essere più performanti nel proprio territorio. Quindi non se ne va niente, i servizi della scuola rimangono dove sono e cercheremo semplicemente di migliorarli. Scusate la lunghezza, ci tenevo a fare un'analisi di alcuni aspetti, diciamo, più politici che a mio parere sono degni di menzione, e chiaramente ho tenuto un riferimento principale al 2024, che è quello che vedrà la conclusione naturale di questo mandato, anche se alcuni effetti, alcune politiche di un pochino più di medio respiro le abbiamo pensate e inserite anche per il biennio 25-26, che è quello di competenza di questo documento. Grazie, lascio la parola ai consiglieri che desiderano intervenire. Melli.
Faccio un breve intervento. in merito all'atto che stiamo qui, che dovremmo votare, sminuisce un attimo quella che è la mancanza dell'opposizione, nel senso che siamo in una seduta dove stiamo e dobbiamo arrivare a votare un qualche cosa di estremamente importante per il comune, nel luogo, a detta di alcuni, che è il massimo punto della politica locale, ma qui c'è la mancanza di tutta l'opposizione, quindi sminuisce sinceramente anche tutto quello che è il dibattito, è come se io e te ci dobbiamo mettere d'accordo su quello che abbiamo già deciso prima, quindi questo un po' sminuisce il tutto, lo avvilisce, però qui, e io non lo dirò, però uno potrebbe dire che il prossimo Consiglio Comunale sarà, l'opposizione sarà tutta presente per discutere le loro interrogazioni e le loro mozioni, ma non lo dico perché vorrei essere corretto. Comunque, tornando al punto, il DUP che è stato creato, è stato costruito, è un DUP oculato, concreto, pragmatico, perché avremmo potuto, essendo in prossimità di una tornata elettorale, fare delle promesse, scrivere delle cose mirabolanti giusto ai fini elettorali, ma dato, come abbiamo dimostrato in questi anni, che siamo concreti, abbiamo i piedi per terra e puntiamo al reale benessere dei nostri cittadini senza fare dei voli pindalici, abbiamo fatto un DUP con delle cose che seguono quello che noi abbiamo già fatto in questi 5 anni, andando a creare un solco su cui le amministrazioni future potranno proseguire il lavoro, credo buono, è stato già impostato. Quindi non posso ovviamente che essere favorevole a tutto ciò, e per quel che vale ovviamente sono pienamente d'accordo.
Grazie al consigliere Melli. Altri che desiderano intervenire? Formentini.
Ma, un intervento anche sì, se abbiamo un consiglio azzoppato, perché faccio un intervento anche se, come ricordava prima Lorenzo, abbiamo un consiglio comunale. Sta di contraddittorio, non va?
Mi va?
Anche prima era così. Vado? Pronto? Ah, boh, era il mio. Non mi impedite di parlare, insomma, poteri forti. No, voglio dire, ci troviamo di fronte a un consiglio azzoppato, come diceva prima Lorenzo, perché ovviamente per l'assenza di quello che è contraddittorio in una sede che è deputata, come appunto ci ricordava, alla massima espressione della democrazia. E ho ascoltato l'introduzione che ha fatto il sindaco e mi sono letto, anche con un po' di preoccupazione, l'introduzione del DUP nel contesto che faceva il focus sul contesto internazionale e poi accaduto sul contesto nazionale e regionale, e devo confessarvi che l'ho incominciato a leggere con una crescente preoccupazione. È stato indicativo ed è stato molto istruttivo le cifre che sono citate appunto nell'introduzione, e io credo che un comune, pur piccolo come il nostro, tenendo la barra dritta in tutti i settori, in questo contesto, in questo mare in tempesta, sia un comune da fregiare con, secondo me, il più alto dei riconoscimenti. E quindi ovviamente esprimiamo il nostro parere favorevole, però voglio comunque ricordare che in questo contesto qua il comune si è espresso al suo meglio, tenendo conto, appunto, come diceva Francesco prima, di alcuni aspetti importantissimi, come per esempio un'uniformità che fino a poco tempo fa era poco sperata all'interno degli atti e dei progetti all'interno dell'Unione, che questo qua è un progetto che secondo me serve per, diciamo, un po' attenuare e stemperare una sorta di campanilismo storico che esiste tra i comuni anche all'interno dell'Unione, e questo va sicuramente a beneficio di questa forma sovracomunale che via via ci auspichiamo sempre che abbia maggiore importanza e anche nel rapporto con i cittadini. Importante è sicuramente anche l'aspetto ecologico che ha citato sempre Francesco, i progetti, comunque la messa a terra di tutto il lavoro dei terrapieni e della piantumazione, e per quanto riguarda anche le risposte nei confronti dei cittadini che sono passati tutto sommato più o meno indenni, diciamo così, in questo mare in tempesta, prima del Covid e poi dopo del conflitto ucraino, anche se purtroppo questo non è terminato. E il contesto, sempre nell'introduzione, non lascia ben sperare, anche se comunque rispetto all'anno scorso, rispetto a quell'aumento vertiginoso dei prezzi per quanto riguarda le risorse energetiche che abbiamo assistito a luglio dell'anno scorso, è sicuramente migliore, però rimane ancora, diciamo così, non siamo ancora a quota zero, perché non abbiamo ancora recuperato quello che è stato diciamo così lo status di tutta la struttura del nostro paese, ma anche in realtà anche di tutta la comunità europea prima del Covid e prima della guerra, ovviamente. Quindi noi saremo perfettamente favorevoli e coscienziosamente favorevoli al documento unico di programmazione e soprattutto anche alle analisi che vengono fatte, seppure con i dovuti diciamo così scongiuri e le dovute preoccupazioni per quanto riguarda il biennio successivo al termine di questa legislatura, il 25 e il 26. Quindi siamo tuttora fermamente favorevoli. Grazie.
Grazie consigliere. Altri? Se non ci sono altri interventi, io chiudo la discussione, metto in approvazione il documento e quindi chiedo chi è favorevole, contrari, astenuti.
Chiedo di esprimervi anche in ordine all'immediata eseguibilità.
Favorevoli, contrari, astenuti.
7. Grazie. Favorevoli. 7 favorevoli.
7 favorevoli. Passo rapidamente al terzo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2022. Allora, questo adempimento l'abbiamo visto e lo vediamo, anche se ogni tanto lo rimuoviamo dai nostri ricordi del Consiglio Comunale, tutti settembre, nel senso che è una scadenza, un documento che dobbiamo portare in approvazione entro la scadenza ordinaria del 30 settembre. Il bilancio consolidato, come i consiglieri sanno, è un bilancio che, esattamente come avviene per tutti gli enti, per tutte le società, mira sostanzialmente a conciliare il bilancio dell'ente capofila con quelli delle partecipate, in ragione delle partecipazioni che ci sono e degli enti strumentali. Abbiamo qualche settimana fa, qualche mese fa, definito il perimetro di consolidamento, che lo ricordo che non riguarda tutte le partecipazioni del comune, ma solo quelle che hanno una rilevanza tale per le quali la legge dispone che entrino nel perimetro di consolidamento, che sono AMO, Lepida, l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, l'Agenzia per la Casa, l'Agenzia Casa Emilia Romagna, cioè Acer, l'ASP degli Arepetto e il Consorzio Attività Produttive. Queste sono le società interstrumentali che fanno parte. Abbiamo altre due partecipazioni che, essendo una quota molto piccola rispetto alla partecipazione, non entrano nel consolidamento e quindi nel bilancio consolidato, che sono Eraspa e Seta. Questo bilancio consolidato è, come lo sappiamo sempre, più un esercizio di stile e un adempimento che una reale utilità contabile. Lo potete desumere anche dalla relazione che viene fatta sia a corredo di questo documento sia dall'organo di revisione. I valori che vengono espressi in ordine al consolidamento fa emergere delle operazioni che non vanno a modificare in maniera sostanziale né il conto economico né lo stato patrimoniale, e quindi di conseguenza il bilancio consolidato sostanzialmente mette in evidenza le medesime risultanze che abbiamo visto qualche mese fa in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2022. I valori sono quelli che indicati negli allegati, come dicevo sono di entità assolutamente trascurabile, non ci sono particolari evidenze che emergono dal consolidamento dei nostri bilanci, non ci sono di conseguenza particolari evidenze che mi sento Questo è quanto, lascio a voi eventuali osservazioni sulla proposta di bilancio consolidato. Non ci sono interventi, quindi metto in approvazione il bilancio consolidato per l'esercizio 2022. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
7 voti favorevoli. Approvata. Immediata eseguibilità.
Chiedo di ripetere per l'immediata. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Unanimità. Favorevoli.
Passo al punto all'ordine del giorno numero 4, che è la ratifica della delibera di giunta comunale numero 74 del 12 settembre 2023, avente ad oggetto variazione di bilancio urgente ai sensi dell'articolo 42,4 e dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Come previsto dal testo unico per gli enti locali, la giunta si avvalsa di una possibilità di fare una delibera di variazione urgente che ha necessità di essere ratificata dal Consiglio. È una variazione contenuta nei suoi importi, ma che si è resa necessaria per alcune circostanze che vi specifico molto velocemente. La variazione ha visto l'iscrizione, tanto in entrata quanto in spesa, di una cifra di 9.000 euro che era conseguente a è destinata alla realizzazione dell'Italia Motor Week 2023, che per il comune di San Cesario ha avuto sostanzialmente luogo e data nel 16 settembre con un'apertura straordinaria del Museo Pagani, una collaborazione volta a mettere e aprire una giornata di visita straordinaria e gratuita, nel quale non solo sono state aperte le porte del museo in via gratuita rispetto a quello che ordinariamente avviene nel museo che invece a pagamento, ma sono state messe a disposizione dei visitatori due guide, anche queste gratuite, è stato fatto e organizzato un piccolo coffee corner con un piccolo rinfresco, quindi insomma una giornata che è andata oltre la mera visita della roba e che tra parentesi è andata anche molto bene, quindi ben venga la variazione di bilancio. Volevo spiegare al Consiglio le motivi delle ragioni dell'urgenza. Italia Motor Week era un'iniziativa decisa dall'Associazione Città di Motori per la settimana che è intercorsa dall'11 al 17 settembre 2023. Era una manifestazione che doveva svolgersi un po' ricalcando alcune attività già preesistenti. La novità è stata un contributo che il Ministero del Turismo ha erogato a favore dell'Associazione Città di Motori per l'organizzazione di questa manifestazione, che ci è stata comunicata, discussa fra la fine di luglio e la prima metà di agosto, quindi abbiamo dovuto in ragione dell'organizzazione mettere in disponibilità di bilancio tanto il contributo che veniva ripartito sulle Città di Motori quanto la spesa che ci è servita per sostenere le attività che vi ho detto prima, ovviamente, dell'evento che è intercorso appunto il 16 settembre, e qui per questo non abbiamo potuto attendere la variazione che ci troviamo al punto dopo. Abbiamo dovuto procedere a una variazione d'urgenza che quindi poi andiamo a ratificare. Direi che non ci sia altro. Meglio.
Faccio un brevissimo intervento. In questo caso ovviamente non posso che essere favorevole, anzi auspico che la nostra comunità sempre di più possa entrare a far parte a pieno titolo di quello che è la Motor Valley e che riesca in futuro sempre di più a captare quello che è il flusso di turisti che inevitabilmente ruotano attorno a ciò che smuove il settore dell'automotive di eccellenza. Quindi dovremmo migliorare quella che è la nostra capacità attrattiva anche come comune, cercando di esaltare le nostre eccellenze, strutturarci per dare un'accoglienza anche noi a questi turisti, comunque normalmente alto spendenti, che girano attorno a questo mondo, e dato che comunque abbiamo tutte le carte in regola per poterci essere, quindi non è solo un gagliardetto che noi mettiamo di fianco all'amministrazione comunale, ma è un qualche cosa che credo debba diventare uno dei punti di forza della nostra comunità.
Grazie Melli, altri?
Perfetto, è stato.
Se non c'è nessun altro, mi riallaccio a quest'ultimo intervento per dire che l'evento è andato molto bene e la soddisfazione è stata quella ovviamente di poter accogliere tanti visitatori a San Cesario e soprattutto tanti sancesaresi che non avevano mai avuto l'occasione di visitare comunque un museo che è sito nel nostro territorio, e questo fa doppiamente piacere. La soddisfazione nostra come amministrazione è stata quella di poter toccare finalmente con mano, concretamente, non solo dal punto di vista finanziario, anche se quello è uno strumento molto utile per realizzare accoglienze e buone iniziative, abbiamo toccato però con mano alcune cose che ci siamo detti qui in questo consesso, quando parlavamo dell'importanza di aderire all'Associazione Città di Motori, all'opportunità di entrare in alcuni network nazionali che potevano farsi carico di organizzare, di far entrare il nostro comune all'interno di reti, di iniziative di qualità e che poi premiano, l'abbiamo visto con sul fronte del turismo motoristico il 16 settembre con l'Italia Motor Week, l'abbiamo visto qualche giorno dopo con il Poesia Festival che ha dal punto di vista culturale riempito il parco anche di tanta gente non sancesarese, fortunatamente, che è venuta qui a vedere lo spettacolo anche questo di qualità. Quindi insomma è una scelta che sicuramente ha dei costi e degli investimenti che all'inizio sembrano ingiustificati, ma che poi credendoci a lungo periodo portano risultati, quindi speriamo che questo sia il primo passo. Formentini?
Sì, non volevo fare intervento, ma mi hai tirato la volata, nel senso che... Non va? No. Nel senso che mi hai tirato la volata, perché parlando di Poesia Festival, io ho partecipato con molta soddisfazione, diciamo, alla serata di San Cesare, come peraltro anche le precedenti. È stata una serata molto molto bella, interessante, coinvolgente. Abbiamo visto sul nostro territorio, all'interno della nostra villa, all'interno di quello che io come sempre chiamo contenitore culturale del comune di San Cesario, una folla proveniente sia da San Cesario ma anche dai territori limitrofi e in un'area molto più vasta. Quindi è auspicabile, come ha detto anche l'assessore Biondi, è auspicabile che questo genere di interventi, economicamente parlando, sia ripetibile nel corso degli anni in futuro, perché secondo noi rappresenta comunque un volano sia per le tipicità del nostro territorio, sia per la conoscenza di quello che sono e la valorizzazione di quello che sono le nostre eccellenze, sia di carattere turistico, culinario o comunque culturale. Quindi ben vengano ancora queste, cioè riporre anche una sorta di sforzo nel voler comunque presentare e poter finanziare laddove è possibile questi eventi che sono secondo noi di straordinaria importanza. Grazie.
Grazie, metto, se non ci sono altri interventi in approvazione, la ratifica e la variazione del bilancio urgente. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Ancora
per immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti.
Bene, 7 favorevoli sia in merito che nell'immediata eseguibilità.
Atto approvato, punto all'ordine del giorno numero 5, variazione al bilancio di previsione 2023-2025.
Sono io.
Grazie, dalla regia ci dicevano che c'era un microfono acceso, il fonico in sala, grazie. E questa poi la cancelliamo dalla registrazione del consiglio, ok? La cancelliamo dalla registrazione del consiglio, questo passaggio. Dicevo, punto all'ordine del giorno numero 5, variazione al bilancio di previsione 2023-2025, una variazione di bilancio abbastanza ordinaria nelle cifre, sono movimentazioni più che altro funzionali al corrente esercizio dei servizi dell'ente, alcune voci che andiamo a variare di entità, come dire, abbastanza limitata, sono le voci classiche che il consigliere ormai conoscono a menadito in occasione delle variazioni di bilancio, ve ne cito solo alcune. L'unica di entità significativa, in realtà è un saldo compensativo fra capitoli riguarda le spese del personale per circa 40.000 euro, dove abbiamo messo a posto alcuni capitoli relativamente al personale che è stato e trasferito e comandato nel nuovo servizio di istruzione. Quando abbiamo fatto a luglio, abbiamo chiuso la variazione prima delle ultime azioni di sistemazione del personale nel nuovo servizio, e quindi si è reso necessario una perfezionamento di stanziamenti, fra cui questa somma un po' ingente, perché alcune figure che si pensava transitassero poi in realtà non sono transitate e viceversa, quindi di conseguenza mettiamo a posto la voce. Per il resto ci sono alcuni adeguamenti sul fronte tributario e di piccole entità. Ci sono degli adeguamenti che sono dovuti alla manutenzione del territorio, di cui alcune migliaia di euro che andiamo a destinare ai classici servizi dell'ente, dall'acquisto bene per fronteggiare per fronteggiare l'inverno, alle piccole manutenzioni ordinarie di verde e strade e dell'arredo urbano. In compenso abbiamo che sono finanziate e coperte da alcune economie sui servizi, perché abbiamo avuto meno spese rispetto al resto. L'ultima voce che mi sento di citare è un aumento per 10.000 euro delle sanzioni del codice della strada, che è stato frutto di un'attività ispettiva che ha dato luogo a entrate maggiori rispetto a un trend, se vi ricordate, costantemente in calo negli ultimi anni. E tutto questo per quanto riguarda la parte corrente. Ci sono invece delle scelte interessanti, dei valori di tutt'altro natura per quanto riguarda la parte investimenti, anche perché andiamo a iscrivere a bilancio una somma complessiva di circa 140.000 euro di entrata, che derivano per circa 90 da quelle che sono gli oneri da concessione edilizie e per circa 57 per quelli che sono gli oneri dell'attività estrattiva. Consentitemi una breve spiegazione. Gli oneri da concessione edilizia, cioè i classici oneri di urbanizzazione, li avevamo contenuti e contratti perché abbiamo avuto degli stop importanti e non c'era un orizzonte molto roseo, e quindi eravamo andati paradossalmente in riduzione. Questo aumento non è dovuto a un cambio particolare, ma al concretizzarsi di alcune situazioni, fra cui quella del recupero dell'ex segheria, che ci fa presumere che possano concretizzarsi l'entrata di somme più o meno per questo valore. Per quanto riguarda invece l'attività attività estrattiva, per quest'anno esercizio 2023 non erano previste entrate, perché i poli di alcuni attuatori sono conclusi, l'attività estrattiva ormai è conclusa, si è in corso sull'attività di recupero. Residuavano alcuni poli di escavazione che erano in capo all'azienda che, come sapete, è entrata alla fine dell'anno scorso in liquidazione giudiziale, quindi prudenzialmente non avevamo inserito niente in attesa del verificarsi. L'esercizio provvisorio che è stato dato corso dal curatore fallimentare ha continuato l'attività, fra cui anche l'attività estrattiva, e siccome la procedura non può generare debito nei confronti di nessuno, perché questo lo impone la legge, anche gli oneri di quanto scavato quest'anno dalla procedura in realtà sono oneri che andremo a introitare, quindi è un'entrata ragionevolmente sicura che andiamo a scrivere a bilancio, dicevo, per 57.000 euro, che è esattamente il controvalore di quanto estratto nelle due cave ancora attive per quanto riguarda i quantitativi. Quindi, insomma, questo. Per quanto riguarda le scelte rispetto all'impiego di queste risorse, abbiamo scelto di stanziare 10.000 euro nella manutenzione straordinaria del verde. Questo l'abbiamo fatto perché è una voce che per circa 20.000 euro mettiamo tutti gli anni a bilancio, perché tutti gli anni c'è necessità di fare degli interventi straordinari, da potature in quota, interventi straordinari sull'alberature, quelle classiche potature che non si fanno tutti gli anni ma che si fanno in via straordinaria per gli esemplari più alti o nel caso di ammaloramenti. Quest'anno queste risorse non erano più in disponibilità del bilancio, perché le abbiamo utilizzate tutte per fronteggiare gli eventi calamitosi della prima quindicina di maggio, dove a seguito dei due forti rovesci abbiamo dovuto spendere circa 20.000 euro di risorse per andare a fare abbattimenti straordinari, rimozione di alberi caduti in strada o intervenire su situazioni che a causa della del vento avevano reso pericolanti alcune alberature che quindi non potevamo non lasciare, tra virgolette, come dire, sospese. Per fare quindi lavori ordinari abbiamo dovuto, più ordinari, perché siamo sempre sulla parte investimenti, abbiamo dovuto ripristinare questa dotazione. Un'altra parte va a copertura per circa 10.000 euro della manutenzione straordinaria delle strade, fa il paio con un intervento che abbiamo già finanziato a luglio, però nel fare alcuni affinare la progettazione della parte di revisione dei tratti stradali su cui pensiamo di intervenire entro l'anno, ci siamo accorti che insomma eravamo un po' corti rispetto ai 36.000 che abbiamo messo a bilancio a luglio. Tutta la parte restante per circa 128.000 abbiamo scelto di sistemarla nel capitolo che riguarda la manutenzione del patrimonio e immobiliare del comune, quindi sugli edifici pubblici, in parte perché la partenza del cantiere di Villa Boschetti potrebbe dar luogo alla necessità di alcuni ulteriori, per la parte restante con l'opportunità di far valutare alla giunta comunale se e come investire nel patrimonio pubblico. Quindi queste sono un po' le risultanze principali del bilancio della variazione. Lascio a voi la parola per domande e richieste o eventuali commenti sulla proposta.
Faccio, se posso, un breve intervento, Presidente. Adesso forse non tutti si ricorderanno che anni fa quelli che erano gli oneri di urbanizzazione e gli oneri dalle escavazioni venivano utilizzati in parte corrente, anche in parte corrente, quindi venivano ampiamente stimolati e cercati per quanto riguarda la possibilità di mantenere attivo un bilancio per poter essere un po' più liberi. Adesso negli ultimi anni giustamente questa cosa non è più possibile, vengono riportati tutti in parte di investimento e di conseguenza tutto ciò che viene sia dall'escavazione che anche dagli oneri di urbanizzazione, che ultimamente hanno visto qualche introito dovuto appunto, come lei diceva, da Parmigiani Pallet, sono stanziati e investiti su attività che possono dare slancio e essere delle opportunità da qui a qualche anno per la nostra collettività. Quindi ovviamente non posso, lo dico a titolo personale, ma immagino che sia totalmente condiviso dai colleghi consiglieri, non posso che essere favorevole sulle idee che si sono in campo, insomma.
Grazie consigliere Melli, altri? Se non ci sono altri interventi, metto in approvazione la variazione al bilancio 2023-2025. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche questo direi che sia immediatamente eseguibile, quindi vi chiedo di ripetere: favorevoli, contrari, astenuti, sempre 7.
7 voti favorevoli. Approvato.
Passo al punto all'ordine del giorno numero 6. Scusate un secondo, punto all'ordine del giorno numero 6. Convenzione tra i comuni di Castelfranco Emilia, Modena, Nonantola, a San Cesario sul Panaro per lo svolgimento in forma associata della gestione di Villa Sorra, periodo 2023-2025. Prima di illustrare, anzi vi illustro la proposta di convenzione che sicuramente i consiglieri hanno avuto modo di leggere, di guardare. La proposta riprende sostanzialmente i contenuti di quella del triennio precedente, non cambia direi assolutamente niente. È una convenzione che i quattro comuni proprietari, ricordo al Consiglio Comunale che ce ne fosse bisogno, la percentuale di proprietà di Villa Sorra è per il 48% di Castelfranco Emilia, per il 31% di Modena e per il 14% di Nonantola e per il 7% del nostro comune.
In ragione di questo tutti i comuni proprietari partecipano a questo accordo di gestione dei Villasor che prevede la ripartizione anche degli oneri sulla base della percentuale di possesso. Che cosa prevedono le attività? Principalmente le spese che, per le quali andiamo a convenzionarci riguardano la manutenzione ordinaria, quindi la tenuta in buono stato del parco e delle zone adiacenti al compendio. Ci sono in realtà una piccola compartecipazione in ragione di quelle che sono tutte le attività di promozione e valorizzazione dalle attività parte, le attività culturali o visite che vengono fatte, insomma, che rientrano comunque nel budget che viene stanziato dai quattro enti. La quota di contribuzione chiesta al Comune di San Cesario è, direi anche qui, in stretta continuità con quella del triennio precedente, sono 13.483 euro annui, ovviamente, per i tre anni di convenzione. Questo è l'atto nella sua sostanza che viene posto in approvazione al Consiglio Comunale. La piccola conclusione che voglio fare è che questo atto è un atto probabilmente transitorio, nel senso che, come il Consiglio sa molto bene, Villasorra è oggetto in queste settimane, in questi mesi, dell'avvio di un progetto importante per quasi 6 milioni di euro a cui hanno partecipato, oltre agli enti proprietari, anche la Fondazione di Modena e la Regione, per un corposo intervento di recupero e valorizzazione di tutti gli edifici che fanno parte del compendio di Villasorra. All'interno di questo percorso, perché dico che questo potrebbe essere un atto transitorio, perché parallelamente all'avvio del percorso di progettazione fisica degli interventi sul complesso di Villasorra è partito anche un percorso che degli incaricati hanno cominciato a fare per valutare la sostenibilità e la forma di gestione degli spazi che saranno recuperati con l'intervento. È possibile, l'indirizzo che abbiamo dato come enti proprietari, giusto da rappresentare al Consiglio, che si vada nella direzione di trovare una forma gestionale del compendio che sia diversa rispetto a quella che è la gestione fatta in capo all'ente capofila Comune di Castelfranco, eventualmente con l'opportunità anche di individuare una forma giuridica, un ente con una personalità giuridica terza rispetto agli enti proprietari che gestisca quali saranno le funzioni, le attività e i rapporti con gli enti proprietari. Non c'è dato di saperlo perché lo studio è ancora in corso, però questa convenzione serve in buona sostanza per traghettare nella testa dei nuovi amministratori la gestione, perché ovviamente non si possono fermare i lavori di manutenzione, altrimenti va in malora il parco mentre si sta intervenendo sulla villa, nell'attesa di perfezionare il percorso che vi dicevo. Mi sembrava giusto darvi questa informazione come completamento rispetto alla convenzione, perché altrimenti se uno legge solo l'atto dice come stiamo andando, da un lato c'è un progetto di recupero, dall'altro c'è una stretta continuità gestionale che parino essere due elementi che stridono. In realtà no, si sta lavorando anche sul rinnovo di questo tipo di accordi, nelle more del completamento del percorso si propone oggi però intanto di dare avanti agli accordi già in essere. Scusate la lunghezza, ma ritengo siano state informazioni utili. A chi la parola? Formentini.
Sì, mi riallaccio a quello discorso che facevo anche prima in sede di discussione del DUP per quanto riguardava tutto quello che è la struttura culturale e le valenze culturali del nostro territorio. Io credo che, come ha detto il sindaco, 13.000 euro non sono proprio brustoline, ovviamente, soprattutto, come si diceva prima, in un contesto economico che è sempre abbastanza affannoso. È chiaro che noi vediamo come estremamente importante la manutenzione e la valorizzazione e la conservazione di edifici che hanno rappresentato e che rappresentano una tipicità culturale, sono stati sedi di produzione di importanti film, in mente quello di Pasolini, girato proprio appunto nella zona di pertenenza di Villasorra, e quindi è corretto, secondo me, anche lì stringere i denti e cercare di finanziare per quanto possibile anche strutture di questo tipo, anche se non sono direttamente collegate al nostro territorio, ma che sono comunque della nostra, appartengono alla nostra storia, alla nostra area. Quindi è corretto. Apprendiamo con notevole piacere ovviamente anche il discorso di questa, dell'interesse degli finanziamenti che verranno messi a disposizione dalla Fondazione e da altri enti per appunto la conversione e la conservazione della villa, proprio in virtù anche forse, penso io, di una propria, diciamo così, indipendenza di carattere economico, cercando di utilizzare al meglio gli spazi che verranno messi a disposizione l'indomani della ristrutturazione. Quindi teniamo botto, diciamo, e continuiamo ad andare avanti, perché lo sforzo secondo noi ne vale la pena. Grazie.
Grazie consigliere Formentini. Altri? Se non ci sono ulteriori interventi, metto in approvazione anche questo atto, che è la convenzione tra i comuni di Castelfranco, Modena, Nonantola e San Cesario per lo svolgimento in forma associata alla gestione di Villa Sorra a periodo 2023-2025. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
7 voti favorevoli approvati. Immediata eseguibilità.
Vi chiedo cortesemente di ripetere: favorevoli, contrari, astenuti, anche qua 7 favorevoli per l'immediata eseguibilità. Grazie. Passo anche qui all'ultimo punto, numero 7, all'ordine del giorno, che è l'approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di San Cesario sul Panaro e la Provincia di Modena per la costituzione e gestione dell'ufficio Avvocatura Unico. Allora, con questo atto andiamo a proporre al Consiglio di autorizzare la sottoscrizione di un accordo di convenzione con la Provincia di Modena per la costituzione dell'ufficio Avvocatura Unico, che è praticamente una gestione associata che ci permetterà di avvalerci di questo ufficio esattamente come se fosse un ufficio di avvocatura interna. Questo atto è un atto che la provincia sta cercando di promuovere su tutta la rete provinciale. Nel testo che avete letto, avete visto che sono numerosi, non li cito tutti perché c'è praticamente 4/5 della provincia di Modena, direi, convenzionata per questo servizio, perché effettivamente non solo il Comune di San Cesario nella proposta di questo atto, ma anche gli enti che hanno già sottoscritto la convenzione intravedono un'opportunità per avvalersi di un servizio che diversamente sarebbe ovviamente impossibile avere al proprio interno per le logiche dimensioni del nostro ente, ma anche di enti più grandi, che poi in realtà a mia conoscenza credo solo Modena abbia una avvocatura interna, non so gli altri comuni un po' medi, però direi che sia sì, più o meno forse solo il capoluogo, per dare un'idea. Tutti gli altri si sono avvalsi di questa collaborazione, anche alcune unioni si sono, nella terra di Castelli, Unione Distretto Ceramico, hanno scelto di aderire anche come unione nel caso di attività che riguardano l'ente di secondo livello e non i singoli comuni. Le attività che riguardano l'ufficio dell'Avvocatura Unico le trovate più o meno esplicitate all'articolo 7, quindi sono consulenza per l'applicazione degli istituti normativi, gestione di difesa stragiudiziale, rappresentanza degli enti in alcune controversie, insomma tutte le attività di base per cui ci si può avvalere di un servizio, piuttosto che ovviamente andare a avvalersi di contributi di altra natura che hanno ovviamente anche altri costi, soprattutto in alcuni procedimenti che non sono semplici o immediati. Il costo ovviamente di contribuzione a carico dell'ente che sottoscrive la convenzione è commisurato alla natura, alla dimensione dell'ente, per San Cesario di 1.428 euro. Fate conto che anche solo una minima attività consulenziale costa abbondantemente di più, quindi insomma basta avere un colpo unico annuo che si è già abbondantemente ripagato il costo. Direi che questo è quanto. A voi la parola per considerazioni, osservazioni, interventi.
Se posso fare un intervento, io spero che questo servizio
tieni vicino,
che lo si utilizzi il meno possibile, ma è già importantissimo averlo, perché altrimenti, come diceva appunto lei sindaco, sarebbe qualche cosa che noi dovremmo pagare di tasca nostra con dei numeri totalmente diversi, e quindi sempre nel solco della condivisione dei servizi, un po' come avviene anche con le unioni, non posso che essere favorevole a una scelta di questo tipo.
Grazie Melli, altri? Non vedo richieste di intervento, quindi metto in approvazione il punto all'ordine del giorno numero 7, l'approvazione di schema e convenzione tra il Comune di San Cesare sul Panaro e la provincia di Modena per la costituzione e gestione dell'avvocatura, l'ufficio avvocatura unica. Favorevoli? Contrari?
Devi essere online.
Scusate, mi è partito Siri. Dicevo, favorevoli? Contrari? Astenuti?
Immediata eseguibilità.
Favorevoli? Contrari, astenuti.
7 favorevoli, approvato.
L'atto è approvato. Come dicevo in apertura della discussione, questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Vi ringrazio tutti i consiglieri presenti per la partecipazione. Ci vediamo il 5 ottobre per una prossima seduta del Consiglio. Grazie a tutti e buonasera.
Ciao papà!
Ciao!
Se acquisti un fonico anche la prossima volta, Paola! Come fonico?
Cioè, colpa mia vuol dire che.